La data di oggi è il 28 di Adar. Il 28 di Adar significa che domani sera sarà il primo del mese di Nisan, perché il secondo Adar è sempre di 29 giorni. Questo per dire che domani sera è un giorno molto significativo, un giorno che cambia molte cose. È che è molto interessante il fatto che noi lo stiamo vivendo proprio con le parashot della Torah che stiamo raccontando. Dedichiamo questa lezione per i nostri ostaggi, che HaKadosh Baruch Hu faccia un miracolo come ne ha già fatti tanti e porti a casa tutti gli ostaggi.
Amen.
Amen.
Adesso siamo stati qua in
Amen, amen.
dopo 6 mesi, dopo l'attacco di Hamas per sostenere Israele, per pregare per Israele, per gli ostaggi, per Chayele Tzal, Bezrat Hashem.
Speriamo
Finiamo
di vedere.
prima con il terrorismo e poi finiamo anche la guerra, Bezrat Hashem.
C'è una soluzione per tutto. Vediamo di portare Mashiach quest'anno e risolviamo tutto con una sola risposta.
Yechi HaMelech.
Stasera allora vedremo come riuscirci. Allora, dicevo, il primo di Nisan è un giorno che è stato scelto da Hashem per inaugurare il Mishkan, inaugurare per la prima volta una sua casa in questo mondo. Infatti, noi sappiamo, ne abbiamo parlato spesso di questo Midrash che racconta che quando Hashem ha creato il mondo, la sua presenza si trovava qua in questo mondo fisico. Non che ora non si trova, mi correggo, la rivelazione della sua presenza. Poi che cosa è successo? È successo che il peccato di Adam e gli altri peccati, sette generazioni di peccatori, hanno portato la presenza di Hashem, la rivelazione di Hashem nel settimo cielo. E poi è arrivato Avraham Avinu, Yitzhak, Yaakov, Yosef, fino a Moshe Rabbeinu, che è il settimo, e con il Mishkan hanno riportato la Shekhinah, la presenza di Hashem, in questo mondo nuovamente. Questo è successo quando? Il primo di Nisan. Quindi noi domani sera abbiamo questa ricorrenza. Ora, perché dicevo che è interessante? Per il fatto che è legato con la parasha di queste settimane, perché esattamente in queste settimane noi abbiamo imparato, abbiamo letto nella Torah i 7 giorni dei preparativi dell'investitura del Mishkan fatto per mano di Moshe Rabbeinu. Allora vi racconto in una frase. Il 23 di Adar, che era qualche giorno fa, 3.335 anni fa, è successo che Moshe Rabbeinu dice ad Aaron e ai suoi figli: venite con me, vi porto dentro al Mishkan, per una settimana voi sarete qui con me, non si torna a casa, e io farò da Kohen Gadol, da sommo sacerdote. Moshe Rabbeinu con un vestito bianco, non col vestito del Kohen Gadol, con un vestito bianco Moshe Rabbeinu ha fatto il Kohen Gadol per una settimana. Bene, il giorno primo di Nisan è stato il giorno in cui Hashem aveva scelto, molti anni prima, chiaramente, dalla creazione del mondo, ma l'aveva anche detto, perché il Mishkan era pronto il 25 di Kislev. Se a qualcuno viene in mente questa data, il 25 di Kislev, che cosa è successo?
Luca.
Hanukkah, bravissimo. 25 di Kislev, il Mishkan era pronto, soltanto che Hashem ha detto: lasciate tutto in magazzino, non tirate fuori niente, perché non è il giorno che io ho scelto per ritornare in questo mondo. Così dice Hashem a Moshe Rabbeinu, però il 25 di Kislev non l'ha presa molto bene. Ha detto: no, se è successo il 25, è successo il 25. Hashem ha detto: non ti preoccupare, arriverà il giorno in cui rifaremo l'inaugurazione, e questo è il 25 di Kislev, Hanukkah. Infatti Hanukkah si chiama inaugurazione. Cosa succede? Succede che, vi racconto un attimino in che momento della nostra vita diciamo, attingiamo le nostre forze, le nostre energie, le nostre informazioni. Abbiamo aperto un Chumash nuovo 2 settimane fa. Abbiamo letto la Parashah di Vayikra. Nella Parashah di Vayikra Hashem dice a Moshe, molto semplicemente, allora, il Mishkan serve per espiare i peccati e per portare la mia presenza tra di voi. Quindi devi sapere come funziona. Allora, c'è un Mizbeach, c'è una Menorah, c'è un tavolo con il quale i Kohanim prepareranno i 12 pani, c'è un piccolo Mizbeach, un piccolo altare per l'incenso e c'è l'altare all'esterno per i sacrifici animali. Sacrifici animali dovranno essere bovini, ovini, alcuni volatili. Questo animale per questo sacrificio deve avere questa età, questo animale per questo sacrificio deve avere questa età e questa è la Parashah di Vayikra. La Parashah di Tzav, come abbiamo raccontato, è dal 23 al 29 di Adar. Dal 23 al 29 di Adar succede che Moshe Rabbeinu erige il Mishkan, miracolosamente perché il popolo intero non aveva la forza di farlo e Moshe Rabbeinu lo doveva fare da solo. Hashem gli dice tu fai finta di alzare e tutto si innalzava da solo. Erano delle travi alte 5 metri, di un peso che non ho calcolato, ma non si riusciva a tirarle su e quindi è stato tutto un miracolo. Moshe Rabbeinu ha eretto il Mishkan, ha iniziato a far vedere a suo fratello e ai suoi nipoti come si fa. Quindi Moshe Rabbeinu ha preso un korban per Chatat, un korban per Olah, un korban per Shelamim, così ha fatto per 7 giorni e l'ottavo giorno, la parashah che abbiamo letto ieri, la parashah di Shemini, l'ottavo giorno che è il Rosh Chodesh di Nissan, il primo giorno di Nissan, succede questa bellissima cosa che Aaron HaKohen diventa ufficialmente il Kohen Gadol. Quindi fino a quel momento Aaron HaKohen faceva da spettatore, da quel giorno Aaron HaKohen diventa protagonista, diventa titolare e ha fatto il suo sacrificio, perché Aaron HaKohen doveva espiare il suo peccato, perché lui ha voluto prendere tempo quando il popolo ha peccato con il vitello d'oro e ha detto portatemi l'oro, e ha detto vediamo un pochino cosa possiamo fare, e tutto è successo molto velocemente. Infatti quando Moshe Rabbeinu scende dal monte dice a suo fratello che cosa ti ha fatto questo popolo per aver portato su di loro questa gravissima trasgressione dell'idolatria. E Aaron HaKohen ha detto io cercavo di prendere tempo. Quindi è vero che Aaron HaKohen non ha mai pensato un secondo nella sua vita, non gli è mai passato per la mente di fare idolatria, non c'entrava niente con questa cosa. Era un piccolo gruppo di assatanati, di invasati, di persone con uno sguardo perso, uno sguardo vitro, che facevano paura, che avevano appena ucciso il suo nipote, il figlio di Miriam, che si era opposto a questa follia. Quindi Aaron HaKohen ha capito che morire anche lui non avrebbe servito, ha cercato di trattenerli prendendo tempo, ma non è riuscito e quindi è successo il patatrac del vitello d'oro. Hashem vuole eliminare tutto il popolo, Moshe Rabbeinu torna sul monte Sinai, 40 giorni, 40 notti, lechom lo achalti, maim lo shatiti, al kol chatatchem asher chatatem, non ho mangiato e non ho bevuto. Per 40 giorni, 40 notti Moshe Rabbeinu sul monte ha pregato per causa di questo bruttissimo peccato, e finalmente il 29 di Av, nel mese di Av, riesce ad ottenere il perdono, scende giù ad annunciare Hashem ha perdonato il popolo, però devo ritornare su per le seconde tavole, e così Yom Kippur scende con le seconde tavole e annuncia il giorno dopo, l'11 di Tishrei, raccogliendo tutto il popolo a sé, Hashem ha scelto di vivere in una casa con un perimetro e mi ha spiegato esattamente come si fa e con quali materiali, e questo è quello che il popolo ha fatto. Ora, che cosa stiamo raccontando? Che il primo di Nissan, che è domani sera, succede che la mattina Aaron HaKohen si prepara e prende il suo sacrificio, come dice Moshe a Aaron, fai il tuo chatat, vetola techa, il tuo korban olah, e vechaper batcha, e poi fai quello del popolo. Perché? Perché Moshe Rabbeinu annuncia ad Aaron e al popolo, ki hayom, perché oggi, Hashem nir'a lechem, oggi Hashem mostrerà la sua presenza in mezzo a voi. Quindi Aaron sente questa cosa, si emoziona, dice a Mosè: io non sono adatto. E Mosè Rabbeinu dice: se dici io non sono adatto, vuol dire che sei adatto. E di questo si può parlare a lungo, non come i politici di oggi che dicono: io sono adatto, quindi scegliete me, votate me. Un vero leader capisce la responsabilità e dice: io non sono adatto. Quindi Aaron viene nominato ufficialmente Kohen Gadol, fa tutto quello che deve fare, il sacrificio per lui, il sacrificio che si chiama Hatatola e tutti gli altri, e poi fa quelli del popolo, e quindi in quel momento cosa deve succedere? Deve succedere qualcosa di miracoloso, qualcosa di unico, qualcosa che mai si è visto nella storia. Il problema è che non succede niente. Che cosa fa Aaron a Cohen in quel momento? Si trovava ancora in alto sull'altare. La Torah racconta che Aaron tende le braccia e benedice il popolo. E poi scende dal Mizbeach e dice a Moshe Rabbeinu: guarda che cosa mi hai fatto. Mi hai fatto fare tutto quello che Hashem ha chiesto, ma ti ho detto che non sono adatto, perché non è successo niente. Mi hai imbarazzato in un modo che non so come mostrare me stesso. Allora Mosè dice: Aaron, vieni con me. Sono entrati dentro l'Oel Moed, dentro il dove c'erano le tavole della legge, e hanno pregato, e in quel momento succede qualcosa di incredibile. E mi fermo però. Torno indietro un passo. E ci ritroviamo nel momento in cui Aaron Cohen alza le braccia e benedice il popolo. Ora, è un momento molto particolare. Ogni volta che noi ci troviamo in sinagoga, al Beta Knesset, c'è questo momento che si chiama Birkat Kohanim. È un momento molto particolare. Chi capisce cos'è Birkat Kohanim si emoziona. Corrono tutti sotto il tallit del papà, tutte le famiglie insieme, ci copriamo per non vedere i Kohanim si coprono, perché? Perché bisogna aumentare la concentrazione. Tutto questo serve per non distrarsi, per poter concentrarsi nelle parole della benedizione dei Kohanim. Ma la cosa interessante è che è molto bello vedere i Kohanim che si preparano, il Kohen con i suoi figli. Invece qui la Torah racconta che Aaron da solo ha fatto la Berachah. E i suoi figli perché non hanno partecipato alla Berachah? Perché la Birkat Kohanim non esisteva ancora. Infatti noi impariamo la Birkat Kohanim fra 10 parashiot. È vero che fra 10 parashiot nella parashah di Naso si parla del pomeriggio di quella stessa giornata, ma ancora Aaron non aveva ricevuto il comandamento di benedire il popolo. E quindi Aaron a Cohen non aveva la mitzvah di benedire il popolo. E perché l'ha fatto quindi? Ho capito perché i figli non hanno partecipato, perché non sapevano di che cosa si tratta. Ma Aaron a Cohen come faceva a conoscere la Birkat Kohanim? Perché ha fatto Birkat Kohanim? E la cosa più interessante è che quando io leggo questo versetto, Vaisa Aaron et Yadav el Ha'am Vaivarechem, Aaron Cohen ha alzato le braccia sul popolo e li ha benedetti. Ora io capisco che non può essere la bracha dei Kohanim che noi conosciamo, perché non era ancora stata comandata da Hashem a Mosè di dire a suo fratello come si fa la bracha dei Kohanim. Fin qui ci siete? La risposta
sì.
Ok.
Sì.
La risposta a questa domanda è che è vero che non esisteva ancora la bracha dei Kohanim, ma Aaron HaKohen ha voluto comunque benedire il popolo perché c'era un problema. Il problema è che lui ha fatto tutto quanto e non è successo niente. Ora, perché non è successo niente? E perché Aaron fa questa bracha? E andiamo a vedere Rashi cosa dice. Rashi, sapete che è molto avaro di parole, perché Rashi spiega soltanto quello che un bambino di 5 anni non riesce a capire. Questa è la prima regola che dobbiamo sapere quando studiamo Rashi. Rashi quando scrive una spiegazione è soltanto per un bambino di 5 anni. Ora noi siamo dei bambini di 4 anni e quindi Rashi dice va bene, dai, leggete anche voi. Però un bambino di 5 anni, un bambino che sa fare le domande e tutte le domande che il bambino farebbe al maestro quando studia per la prima volta il versetto nel Humash, Rashi risponde a queste domande. Ora Rashi, ci sono dei Rashi in cui noi facciamo tante domande. Perché Rashi ha scritto questo? È evidente. E quindi abbiamo bisogno dei nostri maestri che ci insegnano quanto non è evidente. E qui io mi sono ispirato stasera a una lezione del Rebbe che ha spiegato un Rashi che sembrava semplicissimo. Rashi dice che quando Aaron ha alzato le braccia e ha benedetto il popolo, Rashi dice Birkat Kohanim. E poi Rashi aggiunge altre tre parole, Yevarechecha, Ya'er, Issa. Vi dicono qualcosa queste tre parole? La famosissima Birkat Kohanim. Birkat Kohanim è composta da tre versetti, Yevarechecha Hashem Veishmerecha, fine. Secondo versetto, Ya'er, Hashem Panavelecha Vichuneka, fine. Terzo versetto, Issa Hashem Panavelecha Viasemlecha Shalom. E Rashi dice, Aaron ha fatto Birkat Kohanim, e quando Rashi dice Aaron ha fatto Birkat Kohanim, io so che è Yevarechecha, che è Ya'er, che è Issa, perché Rashi, che è sempre stato avaro di parole, aggiunge queste tre parole. Che cosa vuole insegnarci Rashi con tutto questo? Ascoltate che è molto bello. Il problema che abbiamo noi quando facciamo le mitzvot, e qui arriviamo all'attualità che più attuale non si può. Non vi sto raccontando qualcosa di 3335 anni fa, vi sto raccontando qualcosa di adesso. Adesso che stiamo facendo la mitzvah di studiare Torah. Il problema che abbiamo quando facciamo le mitzvot è che non sempre ci ricordiamo che dobbiamo fare le mitzvot perché Hashem ce l'ha comandato. Ci sono tante mitzvot che noi facciamo perché nella Torah c'è scritto che saremmo ricompensati. E qui c'è un errore. È vero che nella Torah c'è scritto che saremmo ricompensati e la Torah normalmente non dice qual è la ricompensa. In casi rarissimi, come ad esempio quando la Torah ci chiede di onorare il padre e la madre, la Torah dice le mani arichuni amech, avrai lunga vita, con tutte le spiegazioni. Ma normalmente la Torah dice ani Hashem. Ti chiedo di fare questo, ani Hashem. Io sono l'Eterno. Fidati che la ricompensa per quello che ti chiedo di fare è come me, è eterna. Quindi noi sappiamo che la ricompensa a una mitzvah è una cosa che non possiamo immaginare, che non possiamo quantificare, che non possiamo incassare in questo mondo. Ho sentito un bel esempio. Avete mai visto il saldatore? Oggi il saldatore usa prendere una bombola di gas, due bombole di due gas diversi, perché riescono con due, si chiamano, non ricordo, con due ugelli, riescono a unire due gas diversi. In questo modo la temperatura è altissima e con questa temperatura riescono a tagliare l'acciaio come fosse burro. Avete mai visto? Sapete di che cosa sto parlando? C'è qualcosa però che il saldatore fa prima di iniziare il lavoro. Prende una protezione di acciaio con una fessura per gli occhi e in questa fessura c'è un materiale trasparente, ma scurissimo, un materiale molto particolare, perché altrimenti, oltre il calore che sarebbe pericoloso perché potrebbe ustionarsi, potrebbe perdere la vista. Il fuoco e l'intensità del calore sono talmente intensi che lui deve proteggersi. Ok, ora cosa ha fatto Hashem quando ci ha portato in questo mondo per fare le mitzvot? Ci ha messo la protezione, questa protezione qua, con questo tipo di maschera, in modo che noi non possiamo vedere l'effetto delle mitzvot, perché è talmente potente che non riusciremmo a contenere l'effetto della mitzvah e non riusciremmo a fare le mitzvot. Quindi che cosa fa Hashem? Ci tiene questa mascherina. Il problema è che il saldatore la usa soltanto quando salda, ma durante tutta quando va al supermercato se la toglie. E invece noi ce l'abbiamo anche al supermercato. Quando andiamo in gita abbiamo questa maschera addosso e qualsiasi cosa facciamo, se diciamo un piccolo Dvar Torah, se facciamo la berakha sul cibo, ogni mitzvah che facciamo crea un'intensità, un calore, una forza, come si può dire, un'esplosione dinamica di presenza di Hashem così forte, noi non siamo in grado di percepirlo. Quindi HaKadosh Baruch Hu fa in modo che noi non lo percepiamo per nulla. Questo è il motivo per il quale noi facciamo e non vediamo l'effetto delle nostre mitzvot. Però se le mitzvot sono così forti, un minimo di effetto ci dovrebbe essere comunque. Ora, il problema qual è? Che quando noi facciamo le mitzvot, vogliamo essere ricompensati. Ed ecco che qui roviniamo tutto. Torniamo a quel giorno così bello. Il popolo ebraico si trovava, tutto il popolo intorno al Mishkan, perché? Perché sapevano di aver combinato qualcosa di troppo grave. E oggi è il giorno in cui Hashem decide se li perdona o non li perdona. E se li perdona, loro vedranno Hashem. Quindi esiste un giorno così forte, così emozionante come il primo di Nisan? Non esiste. È il giorno in cui Hashem ha scelto per l'inaugurazione del Mishkan, il giorno in cui Moshe dice a suo fratello, Ki hayom Hashem nira lechem, oggi Hashem si rivelerà a voi. Ma cosa succede? Che Aaron Cohen ha fatto tutto quanto con i vestiti del Kohen Gadol, che sono stati pagati dal popolo, fanno parte delle offerte. Aveva un pettorale con 12 diamanti dal valore inestimabile. Su ogni diamante c'era un nome di ognuna delle 12 tribù, e aveva anche dei diamanti sulle spalle, e tutti i vestiti erano con dei filamenti di 6 tipi di cinque tessuti più un filo d'oro. Aveva un diadema d'oro massiccio con la scritta Kodesh Lashem, aveva un cappello molto particolare, Mitznefet. Era incredibile la bellezza del Kohen Gadol, i suoi vestiti, dove dentro il Mishkan, questa casa di un valore inestimabile, fatto con i materiali più pregiati, tutto offerto dal popolo. E perché il popolo ha offerto tutto questo? Per espiare il peccato del vitello d'oro. Ahia, forse è qui il problema. Il popolo doveva fare tutto questo perché Hashem l'ha chiesto, non per ottenere l'espiazione. Ecco perché non succede niente. Quindi che cosa fa Aaron HaKohen? Fa la benedizione dei Kohanim, la Birkat Kohanim. Che cos'è la Birkat Kohanim? Ce lo dice Rashi. Yevarechecha ya'erisa. Che cosa vuol dire Yevarechecha? Yevarechecha significa non guardate me, dice Aaron al popolo. Io ho fatto tutto, ma non sono io il responsabile se l'effetto della mitzvah si materializzerà oppure no. Siete voi responsabili. Quindi io non posso fare altro che benedire le vostre azioni, fare in modo che quello che voi avete fatto si realizzi. Ma come? Aaron HaKohen è stato geniale in questo momento. Ha detto al popolo, Yevarechecha Hashem, il legame che dovete creare non è un legame tra voi e le espiazioni dei vostri peccati per avere un po' più la coscienza leggera, per togliervi questa pietra dal cuore. Voi il legame che dovete avere con Hashem deve essere puro, non deve avere un secondo fine. Ecco perché Hashem non ci racconta quali sono le ricompense delle mitzvot. Perché se Hashem ci dice la ricompensa di questa mitzvah è questo, la ricompensa dell'altra mitzvah, io mi dimentico di Hashem. Io penso solo a me stesso e alla ricompensa che riceverò. Non è il legame giusto, non è un rapporto giusto. Tra noi e Hashem c'è un rapporto coniugale. Il rapporto coniugale non deve avere dei secondi fini. Chiaro, in un rapporto coniugale poi ci sono delle conseguenze che sono bellissime, che questo è il motivo per il quale le persone si sposano, perché si innamorano non dell'altra persona, avevo già parlato di questo, si innamorano di un concetto che si chiama il matrimonio. Quando uno si innamora di un concetto che si chiama il matrimonio, allora sa che andrà incontro a momenti più belli, momenti più brutti, momenti di un amore che esplode, momenti in cui sembra spento. Non è importante, è il matrimonio. E questo è il rapporto che vuole Hashem con noi. Aaron Cohen alza le braccia e tutto il popolo guarda in alto e Aaron Cohen dice al popolo Yevarechecha Hashem, create un rapporto con Hashem, non con il vostro peccato, non con il sacrificio che deve essere Egel, deve essere un vitello il sacrificio perché deve espiare il Egel Azav, è tutto vero, ma non è questo il rapporto che Hashem vuole con voi. Se volete che succeda qualcosa, dovete mettere da parte il vostro ego, dovete mettere da parte i vostri secondi fini. Che cosa dice poi Rashi? Ya'er. Se voi create Yevarechecha, un rapporto di... Sapete cosa vuol dire Berachà in ebraico? Berachà in ebraico significa inginocchiarsi. Perché il ginocchio in ebraico si dice Berech. Berechà significa una piscina dove le acque affluiscono, vuol dire dove le acque dall'alto scendono verso il basso. Tutto quello che dall'alto scende verso il basso si chiama Berecha, Berachà, Berech. Ecco perché la benedizione si chiama Berachà, perché la benedizione arriva dall'alto verso il basso. Ma abbiamo detto che la radice della parola è ginocchio. Che significato ha il ginocchio? Il ginocchio, quando una persona deve alzare il suo figlio neonato che si trova per terra, deve inginocchiarsi. È quello che fa Hashem ogni volta quando vuole avere un rapporto con noi. Lui si abbassa, lui si inginocchia. E quindi Hashem vuole questo e Aaron HaKohen vede che il popolo è troppo concentrato in sarò perdonato o non sarò perdonato. Non è quello il punto. Il punto è se Hashem si abbassa, si inginocchierà per alzare noi. E questo deve succedere prima dell'effetto del sacrificio. E quindi Aaron HaKohen dice Yevarechecha e poi dice Ya'er. Ya'er significa illuminerà. Che cosa vuol dire illuminerà? Significa che HaKadosh Baruch Hu, la sua presenza tra di noi, scenderà e ci illuminerà, come diciamo nella Bracha di Kohanim. Ya'er Hashem Panavelecha, il suo viso splenderà verso di te. E la terza parola che dice Rashi, Issa. Issa Hashem, e Rashi spiega nella parasha di Naso, dove c'è la mitzvah della Birkat Kohanim, Rashi lì spiega il significato della Birkat Kohanim e dice Issa significa perdonerà e riuscirà a contenere la sua rabbia quando tu scivolerai nel peccato. Quindi è la terza cosa l'espiazione del peccato, ma per arrivare all'espiazione di questo peccato così grave del vitello d'oro, prima deve esserci un legame che si crea e poi deve scendere la Shekhinah e poi ci sarà l'espiazione del peccato. Ora, che cosa succede dopo questa benedizione? Che cosa succede dopo la preghiera che hanno fatto Mosè con Aaron, chiedendo, implorando a Hashem di scendere e di accettare questi sacrifici? La Torah racconta, Vatezze Esh, è un fuoco e esce e scende dal cielo e consuma sul Mizbeach, gradisce questo dono che il popolo ha fatto, Etaola vetachalavim. In quel momento vayar ha'am, il popolo vede tutto questo. Lo Zohar, Rabbi Shimon Baruch Hai, nello Zohar Kadosh, spiega che il fuoco aveva una forma molto ben definita durante tutto il periodo del Mishkan e tutto il periodo del primo Bet HaMikdash. Il fuoco aveva la forma di un leone, Arye de Achil Kurbenin in aramaico, un leone che consumava i sacrifici. E quindi il popolo tutti intorno al Mishkan insieme vedono questo evento, questa un momento così inspiegabile, mai visto, una cosa che non fa parte del mondo fisico, un fuoco a forma di leone che scende dal cielo e consuma dei sacrifici. Il popolo inizia a cantare e non riesce solo a cantare, si sono tutti abbassati, hanno abbassato il viso verso la terra perché era un momento troppo emozionante. La presenza di Hashem era talmente forte che nessuno poteva contenere questa luce. E infatti questo è il motivo per il quale noi, tutto questo momenti qua così belli, non li viviamo, perché altrimenti dovremmo nasconderci sottoterra, perché non siamo in grado di contenere questa luce. Era una occasione unica che Hashem ha regalato al suo popolo per dirci sono qui con voi. Quando voi fate le cose nel modo giusto, io sono qui con voi. Perché vi ho raccontato tutto questo? Perché dobbiamo attualizzare questo insegnamento. L'insegnamento è, se noi vogliamo che le mitzvot che facciamo abbiano l'effetto, e qual è l'effetto? L'effetto può essere di tutti i tipi, ma l'effetto che vogliamo noi? Un abbraccio da Hashem. Hashem è nostro padre, vogliamo sentire ogni tanto un abbraccio. Ogni figlio implora a suo padre, dammi un abbraccio, fammi sentire il tuo amore, fammi sentire il tuo calore. Perché non succede? Ora, come si materializza? I tzadikim ricevono un abbraccio da Hashem ogni giorno. Il Talmud dice che quando un chacham studia la Torah e quando legge un versetto gli nascono delle idee della mente, questo è un regalo di Hashem, è un bacio di Hashem. Quando una persona fa una piccola mitzvah e poi scopre che questa piccola mitzvah ha avuto un effetto incredibile, che grazie a questi 50 euro che ha dato in tzedakah, una famiglia è riuscita a salvarsi da una situazione terribile e grazie a quella situazione in cui si sono salvati, poi sono nati delle altre mitzvot, sono nate delle altre situazioni positive, sono degli abbracci di Hashem. Nel bene e anche quando non sempre va bene. Sapete la storia di Yosef, quando Yosef è sceso in Egitto, venduto dai fratelli, venduto come uno schiavo, in catene, la Torah racconta che è passata una carovana di Ismaelim, di Ismaeliti, e le loro carovane portavano delle spezie e dei profumi. E perché la Torah ci racconta le spezie e i profumi? La Torah non ci racconta giusto per darci una panoramica della storia di Yosef. La Torah dice perché gli Ismaelim loro trasportavano sempre delle merci che erano maleodoranti, ad esempio la nafta ai tempi. E quindi è successo un miracolo che in quella carovana lì portavano spezie e profumi, perché Yosef non soffrisse del male odore del carico con il quale lui è stato aggiunto nella carovana. E la domanda, famosa domanda, Yosef in quel momento gli interessava molto poco se nella carrozza c'erano i profumi o c'era la nafta. Lui era in una situazione di devastazione totale, i fratelli che dovevano proteggerlo, i fratelli che erano tutto per lui, 10 fratelli più grandi di lui, degli eroi forti, alti, intelligentissimi, fratelli proprio, i fratelli sono tutto quello che Yosef aveva. La sua vita si è trasformata in un attimo da un sogno a un incubo, dalle stelle alle stalle. Gli interessava poco a Yosef questa cosa, che in quel momento lì, se c'era la nafta o se c'erano i profumi. Ma la Torah vuole insegnarci che nei momenti belli e nei momenti brutti l'abbraccio di Hashem lo troviamo sempre. Yosef doveva subire questa cosa? Sì, di più? No. Quindi Hashem l'ha abbracciato con una carovana di profumi. Ogni volta che a noi succede qualcosa, che se siamo sinceri, se siamo sinceri con noi stessi, sappiamo che non ce lo meritiamo, è un abbraccio di Hashem. Come nasce l'amore? L'amore nasce quando io ricevo qualcosa maggiore di quello che merito. Arrivo a casa e i miei figli mi hanno fatto una sorpresa, non me la meritavo. Mia moglie, mio marito, un marito per una moglie. Quando tu ti inventi qualcosa e dimostri l'amore con qualcosa di bellissimo, non deve costare per forza, deve essere un'idea, un pensiero, un concetto. So che ti farebbe piacere raccontarti che oggi ho fatto questa cosa. Non è detto che deve costare. E mi riempie il cuore di gioia. Sono andata alla lezione di Torah, così può dire una figlia al padre. E invece di stare a casa a guardare sul cellulare TikTok o Instagram, sono andata ad ascoltare e ho spento il cellulare quando ho ascoltato la lezione. Un padre si sente riempito di amore in questo momento. E anche noi sentiamo tutti i giorni, un giorno che ci va bene, un giorno che ci va meno bene ai nostri occhi, c'è sempre un abbraccio di Hashem. Ma questo abbraccio di Hashem noi non lo vediamo e noi speriamo sempre di averlo forte, di averlo costante, di averlo in modo protettivo, di una protezione totale. Perché se non succede sempre? Perché siamo noi che lo inquiniamo. In che modo? Quando noi facciamo una mitzvah, dobbiamo mettere da parte noi stessi. In che modo? Molto semplicemente, i sfaradim sono molto bravi a fare questa cosa, perché i sfaradim prima di ogni mitzvah dicono una frase, l'eshem ichud kucha berichush chinte, è in aramaico. Perché in aramaico? Perché gli angeli non capiscono l'aramaico, perché è una cosa tra noi e lui direttamente, senza passare per gli angeli. E quindi diciamo in aramaico, l'eshem ichud kucha berichush chinte, sto facendo questa mitzvah perché? Perché voglio unire Hashem con la Shekhinah, vuol dire con il suo popolo, con le anime di tutto il popolo di Israele che sono state comandate di fare questa mitzvah. Non lo faccio per un secondo fine, non lo faccio perché gli altri mi guardino e mi dicono wow, che bravo questo, hai visto quanto ha studiato, hai visto quante cose sa a memoria, hai visto quanti soldi dà in tzedakah, hai visto come si impegna per mangiare le migliori mazzotta Pesach, hai visto come pulisce la casa. Non c'è hai visto, è tra me e lui. E quando tu fai la mitzvah in questo modo, quando la mitzvah che tu fai lo fai soltanto per l'Hashem, in nome dell'unione, Kucha Berechu, Akadosh Baruch Hu, e le anime del popolo che ha ricevuto questa mitzvah, l'abbraccio arriva. Infatti, Aaron HaKohen è stato bravissimo e ha capito il problema e ha risolto il problema in un attimo. Ha dato la benedizione al popolo, Yevarechecha Hashem, alzate gli occhi verso di lui, non verso di voi, non siate schiavi di voi stessi, siate servitori di Hashem. E per quello che la Mishnah dice, è un errore che tanta gente fa. La gente fa mitzvot, studia Torah perché? Perché vuole andare in Gan Eden, vuole andare in paradiso. Diciamoci la verità. Ci sarà passato per la mente una volta, faccio questa mitzvah così poi mi preparo il mondo a venire. È scritto, è dappertutto. È una allusione quando ti dicono chi ha cucinato per Shabbat, mangia di Shabbat. Mishetarach berev Shabbat, yochal be Shabbat. Chi non si è preparato per Shabbat, a Shabbat non mangia niente perché Shabbat non si può cucinare. È uguale, la vita in questo mondo è paragonata a Erev Shabbat, alla vigilia di Shabbat. Il mondo a venire è paragonato al giorno di Shabbat. Se uno si è preparato, arriva lì e ha tutto quello che gli serve. Se uno non si è preparato, in che senso? Non ha studiato Torah, non ha fatto le mitzvot, arriva lì e non ha niente da mangiare. Quindi più di una volta abbiamo pensato, beh, lo facciamo perché la ricompensa, lo dice anche lui nella Torah, Ani Hashem. E però c'è una Mishnah nel Pirkei Avot che ci rovina tutto e dice Al tiyuka avadim, non siate come i servitori ameshamshim et arav che servono il padrone al menat le kabel pras per ricevere una ricompensa, ma siate i servitori che servono il padrone non per ricevere la ricompensa. E lì sono nate due scuole, la scuola di Tzadok e la scuola di Baitos. Erano due allievi di chi era? Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik poi si è ripreso e ha detto Chachamim, siate molto attenti a quello che dite, perché poi non sono tutti pronti, non sono tutti preparati, non sono tutti adatti a sentire questa frase. Facciamo le cose solo perché ce l'hanno comandato. Ma la verità è che non siamo qui per Gan Eden, non siamo qui per ricevere qualcosa dalle mitzvot che facciamo. Infatti pras in ebraico significa una ricompensa, ma la parola pras, la radice pras, vuol dire prusa. Prusa vuol dire un pezzetto. Non fate per un pezzetto, fate per tutto. Quando io faccio la mitzvah e la faccio bene, la faccio solo per lui, ottengo tutto, non soltanto una parte. Questo argomento lo riprendiamo se avremo qualche minuto per leggere qualche riga di Tanya, perché incredibile come la Torah, tutto è collegato con tutto. Quindi le righe di Tanya che stiamo studiando in queste lezioni sono legate proprio a quello che stiamo imparando adesso. Ma voglio finire prima. C'è un insegnamento del Baal Shem Tov. Questa è pesante, ve lo dico, è pesante, ma c'è poco da fare. È così. Il Baal Shem Tov dice, ha detto una volta a un suo allievo, ma quando tu chiedi a Hashem nella tefillah, nella preghiera, che Hashem ti dia il sostentamento, che Hashem ti dia la salute, che Hashem ti dia la saggezza, l'intelligenza, il perdono, la tua liberazione personale dai tuoi limiti. Ma veramente intendi di chiedere ad Hashem che ti dia il sostentamento e la salute? E l'allievo ha detto, beh, certo, è una mitzvah. La tefilah si chiama Bakashat Tzerachav, la richiesta delle mie necessità. E quindi Hashem ha piacere che noi chiediamo a lui le nostre necessità. Il Baal Shem Tov è diventato pallido, ha detto, cosa? Tu devi pregare perché Hashem ti ha detto di pregare. Tu devi chiedere quello che devi chiedere solo perché Hashem ti ha chiesto di chiedere, ma non veramente chiedi ad Hashem che hai bisogno di questo e bisogno dell'altro. Tu devi semplicemente fare la mitzvah. Ora, ve l'ho detto, è pesante, è soltanto per i grandi tzaddikim, però in realtà, se vuoi avere un abbraccio da Hashem, un abbraccio affettuoso, un abbraccio di amore, un abbraccio di calore e protettivo, che lo senti continuamente su di te, la soluzione è quella. Fai le mitzvot per lui e tutto il resto arriva, ma è la terza berachah. La prima berachah dei Kohanim è Yevarechecha, la seconda è Ya'er, e poi arriva Issa Hashem. Ecco perché è così importante anche oggi. Ogni volta che andiamo in sinagoga e c'è la benedizione dei Kohanim, le Berkat Kohanim, di essere molto concentrati, perché in questa bracha noi possiamo riparare le mitzvot che non abbiamo fatto nel modo perfetto. Quando noi abbiamo fatto le mitzvot un pochino anche per noi, allora la Birkat Kohanim viene e ripara questa cosa. E quindi arriva l'effetto della mitzvah su di noi, che è quello che Hashem vuole. Perché la mitzvah non è altro che prendere Hashem, è difficile da dire, ma lo dice il Tanya, quando io mangio la matzah di Pesach, mangio Hashem. Cosa vuol dire mangio Hashem? Sì, perché Hashem è la sua volontà, la matzah è la mitzvah. Mitzvah viene dalla parola unione, in ebraico si dice tzevet, tzevet vuol dire una squadra, un team. E la radice della parola è tzav. Tzav vuol dire sia comanda, ma vuol dire specialmente unisci. E quindi tzav, mitzvah, e la mitzvah è la volontà di Hashem. È tutto Hashem, e quindi quando io mangio la matzah, non sto ricevendo la ricompensa, sto ricevendo Hashem stesso. Ecco perché fra qualche riga di Tanya, e fra qualche minuto leggeremo qualche riga di Tanya e capiremo tutto quanto. Però prima, già che ho parlato del primo di Nissan, non so se c'è un tripolino fra di noi, c'è qualcuno che ha qualche antenato che arriva da Tripoli? Allora vi racconto io.
Certo, c'è mia mamma.
Ok.
Mia mamma.
Sì. Sì. Rav, mia nonna è tripolina, proprio di Tripoli.
Cosa facevano a Tripoli la sera?
Fanno
la psisa.
La psisa, che gli mettono dentro tutti gli anelli, le chiavi, tutte le cose.
Anelli.
Gli anelli, anche mio papà è tripolino.
Adesso. Oh, tutti di Tripoli qua, che bello.
È troppi però, eh. Io me ne bastava uno.
E tutti che mettono gli anelli e le chiavi.
Adesso vi racconto. Allora, c'è una tradizione degli ebrei di Tripoli, una bellissima tradizione. Io sono del Marocco e non ho questa tradizione e purtroppo non ho il merito di fare questa bellissima cosa. Noi abbiamo la Mimuna, che è bella altrettanto. Condividiamo le nostre tradizioni. Domani sera tutti i tripolini faranno una cena, che non è una cena, faranno una cerimonia che si chiama la Bessissa. Bessissa ha tante spiegazioni. Prendo la spiegazione più classica, viene dalla parola ebraica bassis. Bassis vuol dire la fondamento, la base, ok? Che cosa fanno i tripolini? Prendono un piattino di argento e ci mettono dentro della farina di grano e della farina di orzo, e poi si usa fare così che il padrone di casa, il papà, che arrivano i figli, arrivano i nipoti, tutta la famiglia si riunisce intorno al tavolo. Il papà mescola questa farina e la mamma versa l'olio sopra, giusto? E c'è chi fa attenzione di versare anche sulle dita del papà perché porta bene. Ok. Come il papà versa? Con le mani, ma anche con una chiave. Perché con la chiave? La chiave di casa perché porta bene. perché è una tradizione che dice Hashem, e c'è una preghiera che fanno: apri le porte della Parnassà, le porte del sostentamento. E ci sono tante altre cose. Poi c'è un libretto dove si leggono delle berachot. È una cosa veramente bellissima. Ma cosa c'entra con il primo di Nissan? È perché il primo di Nissan, dopo che Aaron HaKohen ha fatto tutto questo, e dopo che c'è stato questo momento così miracoloso che il fuoco è sceso dal cielo e ha consumato i sacrifici, vuol dire che il popolo ha espiato il peccato, arrivano i 12 capi tribù e ognuno di loro porta le sue offerte, che erano identiche per ognuno dei capi tribù. E come sono iniziate le offerte? Ognuno ha portato, allora, Ka'arat Kesefahat, un vassoio d'argento che pesava Esrim Umea, 120 della misura di quei tempi. Poi Mizrach Echad Kesef, ok, Shneem, poi portavano anche un cucchiaio d'argento, e tutti e due erano pieni, Shneem Meleim Sole, pieni di semola, Belula Bashemen, mischiata con l'olio, le mincha come regalo aggiuntivo ai sacrifici animali. Ora, cosa fanno i tripolini? Loro dicono: questa cosa si chiama Bsissa, e ha anche la forma e il colore dell'argilla, della malta, chiamiamola della malta. Perché? Perché simboleggia le fondamenta del terzo Betamigdash. Noi lo stiamo già preparando. E lo facciamo il primo di Nisan, perché è il giorno che Hashem ha scelto per unire con noi la sua presenza. E Hashem ha fatto sì che questi capi tribù portassero questi vassoi d'argento con dentro la semola e l'olio, e noi facciamo questa cosa per dire ad Hashem: noi siamo qui e siamo pronti. È una cosa spettacolare, bellissima. Io non so come fa Hashem a non emozionarsi quando nelle case di Tripolini in tutto il mondo succede questa cosa, e dice: va bene, dai, mi avete convinto. Ora,
Rav, ma poi nella pizza si mettono i confetti, il miele, tutte le cose più dolci. Che se
stavo
una
dicendo
la figlia la sposa, si sposa la figlia, se la moglie aspetta un bambino maschio, tutte ste robe che succedono.
Stavo arrivando a questo. Ora,
no,
Rab,
io voglio dire una cosa, che la semola con l'olio per i tripolini, per tutto il mondo, è il couscous. Secondo me i tripolini hanno fatto il couscous perché hanno mischiato la semola con l'olio. E secondo me noi siamo veramente...
È venuto fuori questo.
È venuto fuori anche... È vero, perché si fa con l'olio e la semola il couscous, ecco.
E poi magari i marocchini si offendono perché loro credono che il couscous invece sia loro. Però
i Koanim l'hanno portato quando sono andati a Gerba,
i primi
hanno fatto questa invenzione di fare mischiare la semola con l'olio, ecco. Secondo me è verissimo,
perché dovete sapere che dopo la distruzione del primo Betamigdash, i Koanim sono arrivati nell'isola di Gerba.
Sì, esatto.
Ora, siccome questa cosa non si fa in sinagoga vicino a un rabbino, si fa in casa con la famiglia, immaginate che con le generazioni poi ognuno si è inventato qualcos'altro. Non mettere solo la chiave, metti la chiave d'oro, no, metti anche il mio gioiello, metti anche l'anello della figlia, metti qui, metti lì, alla fine questa psida è diventata un forziere. Queste sono tutte tradizioni folcloristiche, o no, forse no, sono tradizioni Kodesh Kodashim. Però è chiaro che se vai in una città, vai in un'altra città, le tradizioni sono un po' diverse. Voglio anche dire che non è solo triponina, perché è anche algerina questa tradizione.
Sì.
E anche, dicono anche tunisina, può darsi.
Anche tunisina, sì.
È vero. Ma questo dimostra la grandezza della fede, del bitachon. Avevo spiegato alcuni mesi fa la differenza tra la emunà e la bitachon, la fede e la sicurezza. Noi dimostriamo a Kadosh Baruch Hu, siamo sicuri che quest'anno, siccome i Chachamim dicono nella Talmud che nel mese di Nisan sono stati liberati e nel mese di Nisan saranno liberati, il primo giorno di Nisan è già il giorno in cui noi dobbiamo essere liberati. Non dobbiamo aspettare Pesach. Pesach dobbiamo già essere a Jerusalem con il terzo Bet HaMikdash che scintilla di nuovo, aperto proprio dalla confezione, tutto il Bet HaMikdash nuovo è lì che ci aspetta. Il primo giorno di Nissan, domani sera, deve essere il giorno, così come la prima volta che Hashem si è mischiato tra noi nel Mishkan, era il primo di Nissan, anche quest'anno noi vogliamo tutto questo. Io anche chiudere la lezione. Ecco, aspettavo un amen. Grazie per l'amen, perché...
Amen, veramente aspettavo.
Ma bisogna essere tripolini per crederci, e io non so...
sì, convinti, non crederci, convinti.
Non ha nessun senso?
La convinzione.
Certo, siamo convinti perché nessuno ha voglia di aspettare ancora un anno e non ha nessun senso. Ci troviamo in una situazione dove purtroppo il mondo ha bisogno di essere guarito. Amen. E la nostra difficoltà, riceviamo tante botte ma anche tanti abbracci, però noi vogliamo un solo abbraccio, quello definitivo, quello non nascosto, non celato, perché va bene Esther, va bene Purim, tutto nascosto, tutto celato, ma noi vogliamo quello per il quale siamo qui da così tanti anni. Due righe di Tania, perché sennò non si chiama lezione di Tania, che parla proprio di questo. Quindi condivisione dello schermo e leggiamo quello che il Tania ci sta raccontando, che è il motivo per il quale noi stiamo facendo tutto questo, anche se non dovremmo avere un motivo se non quello di servire Hashem, ma c'è un motivo, c'è uno scopo, c'è un obiettivo, che è quello di portare Mashiach. Che cosa ha spiegato il Tania all'inizio del capitolo, e l'abbiamo già letto, che tutta la creazione dei mondi, questa catena di mondi, anelli, così, un mondo che si collega all'altro, non può essere fine a se stesso. Perché? Perché un mondo, quando viene creato, viene separato da Dio, e il mondo non vuole essere separato da Dio. Dovete sapere che un bebè non vuole nascere, perché vuole rimanere una cosa sola con la mamma, ma la volontà di Hashem è che il bambino deve staccarsi dalla mamma. E quindi il mondo, quando si stacca da Hashem, è come un raggio di sole che si stacca dal sole, che non vuole staccarsi dal sole, ma devi andare perché hai una missione da fare. Devi portare calore e luce in questo mondo freddo e buio. Quindi tutti i mondi che sono stati creati per un obiettivo. Qual è l'obiettivo? Leggiamo. Riga 11. Evidentemente lo scopo del graduale formarsi dei mondi e della loro discesa di grado in grado non è per il bene dei mondi superiori. I mondi superiori non vogliono scendere di grado, poiché per questi si tratta di una discesa che li allontana dalla luce del suo benedetto aspetto. Me'or pene Hashem. Bellissima questa parola in ebraico, che era proprio la beracha. Ya'er Hashem panav elecha. E quindi il Tania scrive Me'or pene Hashem. Tradotto in italiano, viene fuori così, del suo benedetto aspetto. Lo scopo ultimo della creazione è invece questo mondo, il più basso di tutti quanti. Noi ci troviamo nel mondo più basso di tutti. E, riga 18, la sua benedetta volontà è stata questa, di risiedere in questo mondo il più basso di tutti, perché egli ha soddisfazione quando la Sitra Achra viene soggiogata, quando lo Yetzer Hara viene sconfitto e le tenebre sono trasformate in luce. Quando noi ci dobbiamo svegliare la mattina per servire Hashem, diciamo no, oggi dormo fino a mezzogiorno, non ho soggiogato lo Yetzer Hara e quindi non ho portato a termine il motivo per il quale sono stato creato. Quando invece mi sveglio presto la mattina, corro in sinagoga e faccio la tefilà coi tefillin e il talit e rispondo amen e barechu e kedusha e tutte le altre cose, poi dopo c'è una lezioncina del rabbino e poi dopo c'è la colazione, la brioche col caffè in sinagoga, che è la cosa più bella, e faccio la berachà e lì si chiacchiera, lì ho portato a termine il motivo per il quale sono stato creato, soggiogare lo Yetzer Hara e tutte le altre mitzvote così. E di modo che la luce divina del benedetto Ensof si diffonda per tutto questo mondo al posto delle tenebre, vuol dire che noi mandiamo in pensione le tenebre, mandiamo in pensione lo Yetzer Hara e al suo posto incoroniamo Hashem re di tutto il mondo, come dice Yoshua bin Nun nella famosa tefila Aleinu Leshabeach, arriverà il giorno in cui Bashamayim Mimal Valaaretz Mitachat, è un pasuk della Torah di Moshe Rabbeinu, dal cielo in alto e dalla terra in basso, en o non ci sarà, non c'è nient'altro che Hashem, ma lo sarà anche rivelato, non solo che è la vera verità, adesso è celata, quando arriva Mashiach sarà rivelato. Riga 23, con la maggior forza ed intensità e con la perfezione propria della luce che sorge dalle tenebre, la quale rifulge più di quella dei mondi superiori, perché nei mondi superiori la luce di Hashem non sarà mai rivelata come lo sarà qui. Ove essa, la luce di Hashem, raggia velata dalle vesti e dall'ascondimento dell'aspetto divino. Di che cosa stiamo parlando? Del fatto che tutti i mondi superiori non sono altro che levushim, dei vestiti, e i vestiti servono per nasconderci. E quindi i mondi superiori, anche loro nascondono la luce di Hashem, ma loro rimarranno così. Quindi per loro non è stato fatto tutto questo, è stato fatto per qualcosa di superiore, per qualcosa con un finale a lieto fine, come si dice. E quale sarà questo lieto fine? Quando arriverà Mashiach e in questo mondo le tenebre si trasformeranno in luce. Che fanno da schermo questi mondi e celano la luce del benedetto Ein Sof, perché i mondi non si dissolvano in modo da non più esistere. Qui sta parlando in modo tecnico, che per poter creare questo mondo Hashem ha dovuto creare tanti filtri, tanti tende si chiamano, tante contrazioni, e questi sono i mondi che servono per poi arrivare a chiudere la luce in un modo così debole per poter costruire un mondo fisico. E per fare tutto questo, che cosa ha fatto Hashem? A questo scopo il Santo Benedetto di Sia ha dato a Israele la Torah, che è chiamata potenza. La Torah si chiama Oz. Quando noi diciamo Hashem, Oz le amoiten, Oz è la Torah. La Torah è la nostra forza. Noi lo sappiamo che siamo qui dopo così tanti anni dell'esilio di Edom, dell'esilio di Roma, il quarto esilio, quello più difficile di tutti, è la Torah che ci ha salvato, è la Torah che ci ha unito, è la Torah che ci ha dato la forza e la potenza per poter andare avanti e trovarci qui ad aspettare Mashiach, che arriva oggi, e se non oggi, domani. No, domani è troppo tardi, perché ci sono i nostri fratelli in guerra, quindi deve arrivare oggi. E tutto questo è grazie alla Torah e alla forza, in quanto, come hanno detto i rabbini di benedetta memoria, l'Onnipotente dà forza ai giusti perché possano ottenere il loro premio nel mondo a venire. Questa è troppo bella, ma ho bisogno di tempo per spiegarla. La spiegheremo settimana prossima, senza che la loro stessa esistenza sia ridotta al nulla in presenza della luce divina che si rivelerà loro nel mondo a venire, senza alcun velo. Come sta scritto, e non si nasconderà più chi ti ammaestra, il senso è che egli non si nasconderà più con le ali o con le vesti, e i tuoi occhi vedranno i tuoi maestri. E c'è anche scritto negli Yeshaya e nell'Aftara che leggiamo l'ultimo giorno di Pesach, sta anche scritto: poiché essi vedranno con i propri occhi verau col basar yachdav, vedranno con gli occhi fisici chi pi Hashem diber, e non sarà più il sole a farti da, questo un altro versetto, non sarà più il sole a farti da luce di giorno, perché il Signore sarà la tua luce perenne. Bezrat Hashem continueremo e spiegheremo un po' più approfondito quello che abbiamo appena letto. Ma di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando dei giorni di Mashiach, che arriverà presto, in cui ci sarà la possibilità di vedere con i nostri occhi fisici la presenza di Hashem, che illuminerà così come già illumina, ma noi abbiamo questa mascherona davanti agli occhi, questi occhiali da sole potentissimi che non vediamo niente, e questi ci servono per poter fare le mitzvot. Se io facessi le mitzvot e ogni volta che faccio le mitzvot accendesse un fuoco dal cielo e mi illumina, io in 30 secondi non esisto più. Infatti il Talmud racconta che gli angeli si sono molto lamentati quando Hashem ha deciso di dare la Torah al popolo ebraico, e il Talmud racconta che Hashem ha messo un ditino in mezzo agli angeli e li ha fulminati tutti. Il ditino significa la sua presenza molto contratta, ma gli angeli anche non sono in grado di ricevere tutta questa forza, tutta questa luce. E Hashem ha scelto, con questo concludo, Hashem ha scelto di scendere in questo mondo e di scegliere questo mondo per avere la sua definitiva presenza. Perché dico definitiva? Perché anche il Gan Eden, anche il paradiso è momentaneo, è temporale, perché anche Moshe Rabbeinu sta aspettando che arriva Mashiach per scendere in questo mondo. Immaginate il Gan Eden di Moshe Rabbeinu. Non ce lo possiamo neanche immaginare, ma non è nulla in confronto a quello che succederà quando arriverà Mashiach. E per quello Moshe Rabbeinu sta aspettando. Ora, quando Moshe Rabbeinu è andato in cielo, il Talmud racconta, per ricevere la Torah, gli angeli si sono spaventati, hanno detto, cosa ci fa qua? Un carne ed ossa. Cosa ci fa qua? Yeludisha, dicono, il figlio di una mamma. Allora Hashem ha risposto, è venuto a ricevere la Torah. Gli angeli si sono spaventati, hanno detto, come deve ricevere la Torah? La Torah deve rimanere qui. La Torah dov'è? È qui e rimanga qui, in mezzo a noi. Perché deve scendere? Il Rebbe spiega una cosa bellissima. Il Rebbe dice che c'è una halakha basata su un versetto della Torah che dice farai quello che è giusto e quello che è bello agli occhi di Hashem. E la Torah vuole dirci che quando uno ha un terreno e vuole vendere un terreno, prima deve andare a chiedere al vicino di casa, al vicino di terreno, se lo vuole comprare. Perché? Perché non può andare a venderlo a qualcuno che non è confinante prima di aver chiesto a qualcuno che è confinante se lo vuole comprare, chiaramente allo stesso prezzo. Non è obbligato a fargli lo sconto. E questo è quello che hanno detto gli angeli. Gli angeli hanno detto, noi siamo confinanti con la Torah, perché la Torah è in cielo adesso, non è ancora scesa nella terra, e quindi noi abbiamo la precedenza. Moshe Rabbeinu ha risposto molto bene. Moshe Rabbeinu ha detto, cosa c'è scritto nella Torah? Nella Torah c'è scritto, io sono Hashem che ti ho fatto uscire dall'Egitto, voi siete stati in Egitto? No. Nella Torah cosa c'è scritto? Non fare idolatria, voi avete Yetzer Hara? No. Nella Torah c'è scritto... Onore al padre e alla madre, voi avete genitori? No, nella Torah c'è scritto non uccidere, non commettere atti immorali, non invidiare. Avete invidia voi? Avete delle attitudini, delle tendenze, come si possono dire, deviate? Avete delle deviazioni? No, quindi perché volete la Torah? E gli angeli hanno detto, perché la Torah è qui, se la Torah è qui deve rimanere qui. Allora Moshe Rabbeinu ha dato una risposta bellissima, questa è l'interpretazione del Rebbe incredibile. Loro avevano ragione, perché loro confinavano, quindi avevano la precedenza. Ma l'Alaha dice, ad esempio in Eretz Israel, che c'è una mitzvah di costruire Eretz Israel, se uno ha un campo di patate e il suo vicino di casa vuole vendere il terreno, e il vicino di casa dice, cosa ne vuoi fare? Voglio fare un campo di patate più grande. Dice no, io voglio venderlo a qualcuno che ci costruisce una casa perché ci possa abitare una famiglia. In quel momento perde il vicino di casa la precedenza su un altro compratore che vuole costruire una casa. In altre parole, che cosa ne fai di quello che hai ricevuto? Quello è quello che ha risposto Moshe Rabbeinu agli angeli. Ha detto, voi se ricevete la Torah, che cosa ne fate? Niente, così è e così rimane. Noi abbiamo preso la Torah, noi prenderemo la Torah, la materializzeremo, è quello che noi stiamo facendo ogni giorno. Mettiamo i tefilin, diamo la tzedakah, facciamo la mitzvah di studiare la Torah, facciamo la mitzvah di mettere la mezuzah nella porta di ogni stanza e facciamo la mitzvah di mangiare la matzah e di bere i quattro bicchieri, di raccontare la storia dell'uscita dell'Egitto, perché sono mitzvot che noi materializziamo. Moshe dice agli angeli, voi non farete mai quello che Hashem vuole. E quello che Hashem vuole lo possiamo fare solo noi, perché noi abitiamo sulla terra, noi siamo fisici e noi abbiamo la possibilità di fare con questa Torah, costruire un palazzo per Hashem fisico, perché Hashem vuole questo. Che la cosa più lontana dalla spiritualità, che è il mondo fisico, si trasformi in un supporto, in un terreno, in una... diciamo, come dice il profeta, che la terra è il mio sgabello. Così dice il profeta, Ashamayim kisi, il cielo è il mio trono, ma io dove mi appoggio, dove sto, sto sulla terra. E chi fa questa cosa? Ognuno di noi quando fa una mitzvah riesce a trasformare questo mondo in un palazzo per HaKadosh Baruch Hu. Quando vedremo questo palazzo? Quando arriverà Mashiach. E quando arriverà Mashiach? Oggi, perché ci stiamo avvicinando al mese di Nisan, e noi dobbiamo già essere pronti per portare il Korban Pesach a Yerushalayim, e quindi dobbiamo già essere lì. Quindi Mashiach deve arrivare oggi e non domani, domani è già troppo tardi. Ci vediamo Bezrat Hashem la settimana prossima a Yerushalayim. Non so ancora dove abiterò, ma da qualche parte a Yerushalayim. Spero di incontrarci lì per fare una bella lezione di Tania, in cui spiegheremo come è arrivato Mashiach e non come arriverà Mashiach, e vedremo che le parole del Tania si sono materializzate, che con i nostri occhi abbiamo visto la presenza di Hashem in ogni cosa, e lì ci sarà il bene eterno, la vita.
Amen.
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 Amen. Amen. Abbiamo veramente bisogno Amen. Di sentire queste belle parole.
Bello, bello, sì, grazie.
No, non devono essere parole, devono essere azioni.
Grazie, Rav.
Sì, sì, sono veramente un balsamo per la nostra Neshama.
Laura, c'è una, vero, c'è una canzone che cantano i soldati adesso, diventata molto popolare, si chiama Machshavot Tovot. Tutti i soldati cantano, non si sa, la melodia è Chabad, qualcuno ci ha aggiunto due parole sopra, Machshavot Tovot di Burim Tovim. Quando tu pensi bene, quando tu parli bene,
bene.
Risolve tutto. Allora, ieri sera c'è stato un evento per i familiari degli ostaggi, e c'era il rabbino Chabad di Bangkok, che era in Israele, è un personaggio, e lui ha parlato, ha detto bisogna aggiungere una frase, Machshavot Tovot Diburim Tovim, ma anche Ma'asim Tovim. Non soltanto pensieri positivi, non soltanto parlare positivo, ma bisogna fare anche tutto quello che ci è dato da fare in modo positivo. Quindi facciamo le ultimissime cose positive, Bezrat Hashem.
Amen.